Benvenuti nel secondo episodio di Insalate di Cibernetica. Oggi parleremo della tokenizzazione tramite l'uso del blockchain, di SpaceX, la unica azienda privata interplanetaria e di tanto altro ancora collegato con la cultura pop, film, notizie e attualità. Buon divertimento. Benvenuti nel secondo episodio di Insalate di Cibernetica. Siamo molto emozionati e felici perché l'accoglienza del primo episodio è stata più che buona, ma adesso ci addentriamo nella nostra seconda avventura. Io ovviamente devo salutare e dare il benvenuto al mio amico e compagno d'avventure in questo canale, Angelo. Angelo, come stai?
Ciao Diego, sto benissimo, grazie, sì, è il secondo episodio, emozionatissimo ancora, penso che sarà sempre così, insomma, nel futuro. Dicevi dei numeri, ovviamente sono numeri minuscoli, poi magari un giorno faremo un piccolo episodio dove parleremo appunto di come questa avventura è cominciata, quali sono i primi dati, perché comunque, sai, io ho passato una settimana a studiare come migliorare, cosa fare su YouTube, immagino che lo fanno un po' tutti quanti. Mi sono andato a guardare anche tutti gli errori da non fare, quindi mi sono segnati 20 e ti posso dire con assoluta certezza che li ho fatti tutti quanti, ho proprio tutti e 20 gli errori, uno per uno li ho commessi. Questo però è una notizia bellissima, perché si dice che d'ora in avanti la strada è in discesa, al massimo la prossima volta sono ancora 20 o speriamo 19. Quindi vediamo di tirare le somme alla fine di questo episodio, ma abbiamo un sacco di argomenti interessanti anche questa settimana e grazie per seguirci. Mi raccomando, aiutateci a crescere, quindi un subscribe, like, magari condividete con i vostri amici se trovate questi episodi interessanti, questi argomenti interessanti. Diego ed io siamo veramente contenti di poter stare qui ogni settimana. Diego, cosa abbiamo in cantiere?
Voglio dire che impareremo dai nostri errori, peggio non può andare, quindi come dici tu, la strada è in discesa, l'importante è essere contenti e appassionati per quello che stiamo facendo, quindi è veramente è difficilissimo per il numero di argomenti che ci sono e da quali siamo interessati, scegliere ogni settimana gli argomenti principali dell'episodio. Oggi abbiamo deciso di parlare di tokenizzazione e poi discuteremo di un'azienda incredibile che sta facendo dei progressi in aeronautica spaziale stupefacenti come avete immaginato, si chiama SpaceX. E ovviamente abbiamo una serie di news.
Un'altra delle grandi innovazioni, idee di sì, Elon
questo
Musk,
personaggio
che ha tutti i difetti e i pregi, però.
Sì, un personaggio chiaramente che basta che mette un tweet su X e diventa una notizia, anche semplicemente un emoticon crea una notizia per molti giornali di peso. Elon è un personaggio molto controverso, chiaramente ci sono dei fanboy che lo seguono, che lo possono seguire fino a Marte, anche rischiando la pelle. Io ovviamente tanti detrattori, qualcuno dice che è un genio, altri che è un ciarlatano, ma i numeri parlano in certe delle sue 6 aziende. E SpaceX sicuramente sta facendo un lavoro incredibile nell'aeronautica spaziale. E parleremo di questo.
Un gioiellino, sono d'accordo, assolutamente. E poi abbiamo anche altre cose relative a un po' di news. Oggi è il giorno dell'Halving, oggi quando registriamo, che è il sabato 20 aprile.
È bellissimo che il nostro secondo episodio coincide con questa data. Ovviamente non è stata fatta a caso per il nostro interesse in questi argomenti, però secondo me sarà interessante da seguire e Angelo seguirà minuto a minuto questo halving che dovrebbe accadere.
Sì, è accaduto in realtà alle 2 di questa mattina, 2 qualche cosa, se non vado errato, quindi siamo in pieno halving, adesso cominciamo a calcolare l'halving del 2028, immagino che cominceremo piano piano a mettere questa data in cantiere. E poi sì, parleremo, come detto, di altre cose relative a altre notizie, poi c'è la parte, diciamo, della cultura pop, dove questa settimana ci dedicheremo ai film post-apocalittici, mi viene sempre difficile questa parola, e niente, speriamo, sono argomenti che vi interessano. Quindi cominciamo?
Dimmi, Angelo, dimmi un po' che cosa è, che cosa sono questi token. Io mi ricordo i token per metterlo sul carrello della spesa. Che sono questi token?
Precisamente, hai assolutamente ragione. In realtà il concetto di token è vecchissimo, non è assolutamente nuovo. E il discorso è che con la blockchain se ne parla di nuovo in maniera abbastanza importante per tutta una serie di caratteristiche che la blockchain porta nella tokenizzazione. Quello che ha riportato, diciamo, alla ribalta il discorso sulla tokenizzazione nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è stato Larry Fink, l'amministratore delegato di BlackRock. Quando in un'intervista alla CNBC ha praticamente detto che il primo step per BlackRock nel mondo del Bitcoin, delle blockchain, è rappresentato chiaramente dall'ETF, ma che il secondo passo è decisamente la tokenizzazione degli asset finanziari. Quindi ovviamente Larry Fink è un personaggio di assoluto rilievo nel mondo economico, nel mondo della finanza, e quindi se ne è cominciato a parlare di nuovo. Devo dire che oggi, in coincidenza con l'halving, c'è un altro appuntamento importante relativo alla tokenizzazione, che è quello del lancio del protocollo Rune sulla blockchain di Bitcoin. Ne parleremo probabilmente nei prossimi episodi, che quindi dà la possibilità adesso anche sulla blockchain di Bitcoin di poter creare token di tutti i tipi. Ripeto, dovremmo fare un discorso più approfondito. Fino a questo momento era stato quasi esclusivamente qualcosa da poter fare sul protocollo di Ethereum, Solana, adesso anche Bitcoin con Rune è in corsa per questa opportunità. Ma come dicevamo, prima del 2024, nel 2021 c'era stata l'esplosione, come ti ricorderai, degli NFTs, l'arte, le JPEG pixelate che vendevano milioni per milioni e che hanno avuto una esplosione importante a cavallo del 2021-2022, fino a quando poi c'è stata non necessariamente l'esplosione della bolla, ma decisamente la bolla si è sgonfiata, come doveva essere, insomma. Gli NFT sono importanti, l'arte utilizzando i token è molto importante, però si era arrivati, come al solito, a quotazioni esagerate sulla spinta di scommettitori di tutti i tipi, e quindi, insomma, quella bolla doveva sgonfiarsi, e così è stato. Ora, per capire bene la tokenizzazione, abbiamo detto, non è un argomento assolutamente nuovo. I token esistono da sempre, tu hai menzionato quelli del carrello della spesa. Ricordo quando ero ragazzo, il gettone della telefonico, quindi era un token a tutti gli effetti, rappresentava un valore e veniva utilizzato per una serie di scopi. E così come potrei dire che il denaro, la moneta ha avuto questo ruolo, quello di rappresentare un asset sottostante, in questo caso l'oro, fino al 1970-71 è stato così, per dare la possibilità a questo asset di poter essere utilizzato in maniera più efficiente. Ed è questo il discorso relativo al token, perché si crea un token. Innanzitutto si vuole arrivare al frazionamento dell'asset, quindi poter suddividere l'asset in unità più piccole. Questo aiuta la possibilità di essere scambiato più facilmente, quindi ne aumenta la liquidità e soprattutto crea nuove opportunità finanziarie che non si possono avere quando l'asset è troppo grande. Quando dico grande, forse il termine non è perfetto, ma intendo appunto può avere un valore molto alto e quindi di conseguenza se non è frazionato solo pochi investitori possono utilizzarlo o accedere. E quindi il frazionamento, la tokenizzazione di un asset porta
Quindi
questi
alla
benefici.
fine, se posso tokenizzare, non lo so, un appartamento a Manhattan e un gruppo di persone, diciamo, possono acquisire questo appartamento, no? E ovviamente, diciamo, erediti che possono essere divisi, ovviamente in funzione del numero di token che hai, quindi alla fine è come una specie di stock option.
Esattamente, tutte le forme di asset per cui si crea un controvalore rispetto al bene originale possono essere tokenizzate e quindi di conseguenza, come dici tu, le azioni rappresentano assolutamente questo. Fatto riferimento agli immobili, che assolutamente, oggi come oggi non posso frazionare la mia casa, e in realtà si potrebbe anche fare, diciamo che è assolutamente complicata la gestione di una cosa del genere. Se volessi frazionare la mia casa in, non lo so, 1.000 azioni e distribuirle a 1.000 investitori nel pianeta, dal punto di vista del legale, della regolamentazione, ci sono tutta una serie di impedimenti, ma teoricamente è possibile. Però gestire questa cosa con, diciamo, la tecnologia esistente non è possibile. E qui entra in gioco la blockchain. La blockchain rende possibile non solo suddividere e tokenizzare un asset in maniera digitale, quindi trasferire l'asset fisico, farlo diventare un asset digitale attraverso questi token, ma soprattutto gestire il meccanismo di distribuzione in maniera decentralizzata, di trasparenza, quindi poter sapere quali sono tutte le transazioni, chi sono gli attori in queste transazioni. Ovviamente in maniera pseudonima, non so che è Diego il possessore di quel token, ma so che è il numero 1234, che rappresenta appunto il tuo identificativo sulla blockchain, è il proprietario di quel token, di uno o più tokens. Quindi la blockchain porta in realtà tutta una serie di caratteristiche, di benefici che rendono appunto il discorso dell'organizzazione molto
Come credi,
efficiente.
Angelo, che sì, come credi, quali sono i vantaggi di questi token paragonati a altri sistemi di investimento o di finanziamento con asset fisici?
Diciamo appunto il discorso è quello che la blockchain porta a tutti i benefici tipici della blockchain. Quindi ne ho menzionato qualcuno, la decentralizzazione, la trasparenza, ma c'è anche un elemento di sicurezza. Appunto con la crittografia si garantisce che la proprietà del tuo token è mantenuta nel tempo attraverso appunto questi sistemi crittografici che non possono essere penetrati, mi verrebbe da dire. C'è il discorso appunto di un discorso di efficienza. Posso trasferire questi token facilmente da me a te senza problemi di distanza, soprattutto se pensi in paesi dove in realtà l'accesso al sistema bancario è molto basso, appunto. Questo fa sì che molti investitori che normalmente non possono partecipare possono partecipare attraverso la blockchain. Non c'è da dire, appunto, quindi questo garantisce una maggiore globalizzazione di questi sistemi e porta tutti questi benefici a investitori che oggi come oggi, autenti che oggi come oggi non possono investire. E può essere tokenizzato qualsiasi asset. Di solito, diciamo, dove il vantaggio di tokenizzare un asset è quando quest'asset può garantire un flusso di cassa costante. Quindi, se pensiamo, tu hai citato l'immobile, tokenizzare un immobile, perché dovrei comprare il token? Perché dovrei comprare un'azione di una casa in America o in Giappone, per dire? Perché alla fine non solo posso beneficiare del futuro incremento del valore di questa casa, ma posso anche beneficiare mensilmente del valore che questa casa genera attraverso, non lo so, l'affitto. Leggevo l'altro giorno che Paolo Arduino, che è il l'amministratore delegato di Tether, ma anche della sorella Bitfinex Securities. Quello che stanno facendo è di in El Salvador hanno adesso deciso di supportare e finanziare la costruzione di un albergo della catena Hilton e il vogliono emettere debito attraverso la tokenizzazione. Quindi tu ed io possiamo comprare questi token e finanziare la costruzione di questo hotel nel Salvador. Devo dire che Hilton in tutto questo non c'entra niente, l'albergo Hilton, ma diciamo il finanziamento è attraverso la Bitfinex. E questo garantisce, se non sbaglio, un 10% per 5 anni, che non è assolutamente male. Ovviamente metteremo il link nella descrizione, così insomma potrete vedere da voi quali sono i vantaggi. Si sta tokenizzando la musica, ho acquistato 2 azioni di una canzone, sì, è interessante, ho voluto sperimentare attraverso questa azienda, questa startup che si chiama Master Exchange. Metterò il link nella descrizione. La canzone è How Deep Is Your Love, così più l'ascoltate e più guadagno, e il concetto è esattamente questo. Un artista decide di tokenizzare un brano o una parte dei diritti relativi a un brano, e ogni volta che appunto questa canzone genera profitti, pensate a tutti gli streaming sui vari canali, che sia Spotify, Apple Music, oppure insomma se viene utilizzata in una colonna solo, a tutti diciamo i diritti che normalmente queste canzoni generano, ovviamente io guadagno una percentuale di questi introiti, così come ovviamente l'azione nel tempo acquista più valore se la canzone diventa sempre più ascoltata. Ovviamente guadagno esattamente come nella situazione della casa, in due modi: il valore della canzone cresce, così come il flusso di cassa continuo che genera attraverso.
Sicuramente questo anche per artisti emergenti è una maniera anche, no, di autofinanziarsi, no? Utilizzando o in qualche maniera ipotecando potenziali diritti di un futuro successo, caso la tua carriera va bene, no?
Assolutamente. Penso che il discorso sia proprio questo, che molti artisti magari non hanno alle spalle case discografiche importanti, produzioni importanti, e quindi ovviamente attraverso questo sistema possono chiedere ai propri fan di partecipare, diciamo, nel progetto, qualsiasi sia il progetto, che è assolutamente una cosa interessantissima. Si diventa, si creano opportunità e intorno, diciamo, a questo sistema di comunità che hanno tutto l'interesse poi a promuovere l'artista, a farlo ascoltare e così via. Quindi ci sono benefici un po' per tutti, che appunto è l'idea alla base di questo sistema di tokenizzare asset di valore. E altre cose che si stanno tokenizzando sono i biglietti, per esempio i biglietti. So che Ticketmaster sta lavorando molto sulla possibilità di tokenizzare i biglietti, che anche in questo caso serve a garantire l'unicità del biglietto, quindi a combattere un po' tutti i vari sistemi di contraffatture e cose di questo genere, ma anche quello che si ottiene è si crea un NFT unico di questo biglietto, che può essere creato in numero limitato, può essere creato con, non lo so, delle cose artistiche, e quindi si può creare ulteriore mercato. Quindi questo è un po' in pillole quello che sta succedendo attraverso la tokenizzazione. Tu cosa ne pensi?
Dal mio punto di vista è che questo crea un tipo di economia innovativa, è un nuovo, possiamo chiamarlo un nuovo asset, in questo caso digitale, che si collega a beni fisici e che sicuramente ha il vantaggio di un po' standardizzare o globalizzare, no, l'investimento in settori che magari uno pensa impossibile, no, per le persone comuni. ad esempio il mondo della musica, no? Uno pensa sempre che la musica è in mano a queste super, no? Aziende che chiaramente controllano artisti, controllano e media. E invece, no, come hai fatto tu, adesso sei parte dell'industria musicale con due token, una piccola partecipazione ai diritti di una canzone. Quindi, secondo me, tutto quello che è creatività nelle finanze e accessibilità finanze anche in paesi dove magari i sistemi, come hai detto tu, bancari non sono ben organizzati o non c'è un network come può esistere in Occidente, sicuramente è molto interessante. Saremo a vedere, mi interessa moltissimo a partecipare magari appunto a opere di arte, musica, cioè sono cose che sicuramente aprono una nuova prospettiva anche alle persone comuni.
Ti devo dire, perché poi ovviamente non è tutto rose e fiori, come puoi immaginare, in realtà quando pensiamo al mercato immobiliare, nel 2018 c'era già stato un primo tentativo da parte di una startup, si chiamava Propeller & Fluidity, e ha provato a tokenizzare un appartamento, un condominio di Manhattan, quindi una cosa piccola, ed è fallita questa cosa, non ha avuto seguito. Per varie ragioni, nel 2018 forse parliamo comunque di 6 anni fa, quindi insomma immagino che anche a livello di sviluppo della blockchain, di tecnologia, magari c'era ancora un po' un mercato immaturo da questo punto di vista. Ma in realtà...
Io avevo letto questa notizia e ho detto la stessa cosa, un appartamento a Manhattan, quindi la idea... l'ha pensato qualcun altro prima.
Volevi investire, volevi tokenizzare l'appartamento a Manhattan.
Sarebbe interessante... Forse ha fallito perché no, ci vuole anche, penso che alla fine dovrebbe essere qualcosa molto ben organizzata, nel senso che ci deve essere dietro un gestore, no, che porta avanti la gestione di questo immobile e poi ovviamente distribuisce equamente in funzione dei token e potenziali benefici di questo immobile. Quindi non mi sembra un'idea così fuori luogo come investimento, però si sono falliti. Forse era che magari la tecnologia non è ancora là.
In realtà, sai, le regioni sono molteplici. Ovviamente, secondo me c'è anche un discorso della tecnologia, ma fondamentalmente le cause principali di questo fallimento sono da ricercare nelle regolamentazioni, purtroppo, come puoi immaginare, il creare regole nuove intorno alla tecnologia è sempre molto difficile. Tutto il discorso intorno all'intelligenza artificiale, sappiamo quanto se ne parla. Quindi in realtà c'è sempre questo ritardo, e questo inevitabilmente non crea le condizioni per cui io come investitore mi sento tutelato, garantito che investendo in questo appartamento a Manhattan sulle blockchain domani non mi ritrovo con zero, diciamo così. L'altro elemento fondamentale è che c'è poca conoscenza oggi, c'era ancora meno nel 2018, perché se tu pensi che insomma la blockchain, i bitcoin, non dico siano ancora per gli addetti ai lavori, ma la fascia della popolazione che ha dimestichezza con questi concetti è ancora molto molto bassa, quindi insomma non c'è mercato praticamente, quindi anche se l'idea era buona, è difficile trovare investitori.
Sì, sicuramente ancora deve penetrare questa diciamo per fare che il mercato abbia fiducia, probabilmente questi concetti che noi stiamo provando anche a discutere nel nostro canale devono penetrare la società. È interessante però che invece, no, la comunità Bitcoin è cresciuta tantissimo e questo sistema di tokenizzazione che hai menzionato magari non ha penetrato così tanto, perché forse il collegamento tra digitale e bene fisico ancora non si è capito.
Sì, e questo probabilmente è l'ultimo, diciamo, problema fondamentale che va risolto. Abbiamo detto che in realtà la blockchain porta alla decentralizzazione, ma ci sono tutta una serie di cose per cui ci vorrà sempre, o almeno per il momento ci vorrà sempre qualcuno, un ente, una parte terza, che possa garantire. Alla fine dei giochi, chi mi garantisce questo appartamento a Manhattan non sia fatiscente, se ne sia cadendo a pezzi? E quindi ci deve essere sempre un qualcuno che possa intermediare e possa verificare e dare, insomma, un timbrare che il bene materiale, il bene fisico, sia realmente quello che sia. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di tasselli che vanno messi nel modo giusto per arrivare a un mondo in cui, appunto, tutto verrà tokenizzato. Certo, sapere che ci sia, che BlackRock abbia come obiettivo quello di tokenizzare gli asset finanziari, significa che comunque i grandi attori, i grandi investitori stanno cominciando a considerare questa come un'opportunità. E quindi vedremo sicuramente un'accelerazione. Io che ho investito i miei 20 euro in azioni, ti dirò quanto mi stanno rendendo. Faremo sicuramente magari uno short dove diremo
con le tue token. Benissimo.
Secondo argomento, direi che il secondo argomento, sebbene non si allacci necessariamente alla tokenizzazione, alla blockchain, è sicuramente un
altro. Io voglio una tokenizzazione di un appartamento a Marte, una tokenizzazione per un futuro su Marte.
Su Marte, sì. Esatto.
Sì,
magari c'è da pensare che quando questa colonia marziana verrà creata con alla base assolutamente una blockchain che gestisce tutti i token, dalla identità a tutti, appunto, come dicevi, tutti gli appartamenti, condomini marziani, fino a qualsiasi tipo di valore. Quindi assolutamente non c'è.
Sì, non
c'è. Prima bisogna arrivarci,
esatto,
su Marte.
E decisamente, come arriviamo a Marte?
E decisamente chi sta... Io mi candido, ho pagato 20 euro
quindi,
per le azioni, sì, no, per i token musicali, mi pagherò anche 20 euro per il token
marziano. Pensavo per morire a Marte.
Ma guarda, sai, vedremo. Non voglio fare previsioni al riguardo, però decisamente chi sta facendo di tutto per far diventare questa realtà è, come dicevi tu, Elon Musk,
esatto,
presso SpaceX, che io ritengo assolutamente un gioiello. Quindi tu hai passato qualche giorno
a Boca Chica,
rivisitare
tutti gli appunti. Ho passato qualche giorno a Boca Chica in Starbase, la fattoria per creare questi fantascientifici vettori. Eh sì, SpaceX, che possiamo dire di SpaceX? SpaceX è stata fondata da Elon Musk, giusto qualche dato per focalizzare l'argomento. È stata fondata nel 2002 da Elon Musk, con l'idea di sviluppare un programma aerospaziale privato. Quindi questa è la grande novità. Come sapete, i grandi programmi spaziali sono stati nazionali e pubblici, tutti conosciamo ESA, chiaramente, che è l'Agenzia Spaziale Europea. E quindi Elon ha investito, dopo vendere PayPal, 100 milioni di dollari nella creazione di questa azienda, che fondamentalmente dal 2002 a oggi ha fatto dei progressi e dei primati incredibili. Questo va detto. Attualmente SpaceX ha 13.000 lavoratori, un beneficio annuale di 4,6 miliardi di dollari, e fondamentalmente ha tre programmi d'aeronautica, che sono Falcon, il programma Dragon e il programma Starship. Qualche anno fa ha anche inserito un programma di telecomunicazioni, che sarebbe Starlink, che attualmente la costellazione dei satelliti più grande al mondo, con più di 5.000 satelliti che stanno intorno alla Terra e danno un servizio di internet a grande velocità. posti remoti di dove è impossibile che arrivino altri sistemi delle telecomunicazioni terrestri convenzionali. Quindi il programma aeronautico aerospaziale è incredibilmente interessante, perché come azienda privata non ha le restrizioni, ad esempio, della NASA, che con soldi pubblico deve dimostrare risultati, e è diventata un complesso sistema con tanta burocrazia. Quindi basta pensare l'ultimo lancio della SLS per il progetto Artemis, che si è dilagato per più di 10 anni. Invece la strategia di Elon è incredibilmente efficiente, nel senso che è passata sulla prova e l'errore, quindi fa esplodere questi vettori che sono costruiti con acciaio, quindi che riduce tantissimi i costi, la struttura di questi vettori, e utilizzano, che questo è anche una grandissima novità, combustibile liquido, come etano, ossigeno liquido, e fondamentalmente vengono provati e sviluppati attraverso la prova e l'errore. L'altra caratteristica fondamentale di questi vettori è il riutilizzo. È incredibile, quando si è visto per la prima volta il successo dell'atterraggio di questi vettori, che cominciano a cadere dalla orbita terrestre alla Terra in maniera completamente come un peso morto, e poi si accendono i motori, prendono il controllo e atterrano pista di atterraggio o in piattaforme automatizzate che navigano nell'oceano. Veramente sì, è veramente incredibile. Queste immagini sono spettacolari, ma sono reali. Cioè, quindi è la prima azienda privata che ha creato vettori riutilizzabili, quindi questo diminuisce il costo per lancio in maniera esponenziale. E il Falcon 9, il programma Falcon 9, attualmente è l'unico vettore che fondamentalmente garantisce il supporto alla stazione spaziale multinazionale e a tanti lanci di satellite, includendo satelliti Starlink, danno questo nuovo servizio di internet e satellite.
Diego, ricordo, tu menzionavi il fatto del riutilizzo e di come sia spettacolare vedere questi vettori tornare, e io penso che negli ultimi 5-6 anni l'immagine dei due vettori che atterrano insieme sulla piattaforma, in quel caso era sulla terraferma in realtà, quell'immagine è rimasta impressa, e penso sia una di quelle cose che ti rimangono impresse per sempre. Perché quanto di più vicino a tutti i vari film di fantascienza che abbiamo visto negli anni, dove queste cose le potevi solo immaginare attraverso, appunto, gli occhi di un regista che sapeva guardare al futuro. E quella in realtà era una cosa assolutamente reale, da pelle d'oca, decisamente.
Incredibile. Ovviamente questo, la idea è praticamente come una stazione dei treni o dei pullman, questi Falcon. C'è qualche vettore Falcon che è stato riutilizzato decine di volte, cosa incredibile, e effettivamente grazie anche, sfortunatamente anche, la guerra in Ucraina ha fatto che praticamente la concorrenza per il programma Falcon è quasi sparita. Prima si utilizzavano vettori Soyuz russi, per ovviamente portare satelliti fuori dalla Terra, insieme chiaramente ad altre aziende tipo l'Agenzia Spaziale Europea, però NASA fondamentalmente adesso dipende del programma Falcon per lanciare ovviamente la sua ricerca e spaziale al di fuori del nostro pianeta. Un'altra, cioè solo...
Che sono miliardi, tra virgolette, sì, sì, giusto? Sono, gli fattura a miliardi, perché ovviamente, come dicevi tu, non hanno più concorrenza e sono, cioè, ci sono solo loro e sono... Mandiamo satelliti ogni giorno,
per, secondo me, per concorrenza anche un po' tra machos, miliardari, Amazon, no? Quella figura di Jeff Bezos ha creato anche la sua azienda, Blue Origin, si chiama, però effettivamente stanno molto indietro con rispetto, cioè, quanti creati, sì, SpaceX sono veramente stupefacenti, solo qualche numero, sono stati fatti più di 327 lanci, 291 hanno atterrato con successo e sono stati riutilizzati più di 269 volte, quindi veramente allucinante. Ovviamente SpaceX ha sviluppato questo vettore per portare chiaramente persone, astronauti, e ci sono stati più di 46 astronauti che sono andati alla stazione spaziale grazie ai vettori Falcon.
Tu hai comprato il biglietto?
No, Diego? Voglio
ma quando,
voglio
quando andrai
questa statistica diciamo de pochi fallimenti prima di decidere e anche di tokenizzare i biglietti, penso che ancora costa parecchio, solo i miliardari si possono permettere un viaggio.
Ascolta,
dimmi.
Dicevi di Blue Origin, ricordo anche che c'è stato molto prima probabilmente di parecchio prima di SpaceX, c'è stato Virgin Galactic con Richard Branson che appunto aveva pensato, diciamo, allo stesso modo di avere questi vettori, sì, riutilizzabili che potessero portare, in quel caso penso sia più legato al turismo spaziale appunto alla colonizzazione,
sì,
di Marte.
In un'orbita terrestre molto bassa, era un po' il concetto, era più di un aereo, più di una navicella spaziale, per comunicare ovviamente, per comunicazione, no? Collegare i continenti con questa avionica molto, molto voluta che utilizza l'orbita bassa terrestre per arrivare velocemente da un punto a un altro. Non si parla molto di Virgin, penso che ormai paragonate alla concorrenza attuale, credo che non ha molto, molto da fare. Probabilmente questo ovviamente è un mondo tremendamente competitivo e assolutamente molto molto costoso, quindi sviluppare questo, ogni lancio di un Falcon costa intorno a 100 milioni di dollari. La idea di Elon è trasformare questo o diminuire questi costi addirittura a 2 milioni di euro, che significerebbe veramente ovviamente per il campo aerospaziale praticamente un biglietto di Pullman. Forse il programma più assolutamente fantascientifico, quello invece di Starship. La Starship è il vettore più grande al mondo. L'ultima versione, che sarà la versione 3, versione 4 di Starship, misurerà più di 110 metri, con, diciamo, una navicella che potrà fare viaggi interplanetari, misura più di 70 metri, e un vettore che con quasi 100 metri e con una capacità di spinta, con la capacità di spinta necessaria per portare in orbita questa navicella. La idea di Elon, ovviamente questa navicella, queste dimensioni permettono un carico importante di materiale all'interno, più di 100 tonnellate. La idea è arrivare a una versione di Starship che possa accomodare 150 tonnellate di materiale, intorno a 100 persone nel caso di un viaggio spaziale con personale, con umani.
Ah, io penso che questo sia poi in realtà quello che Elon ripete da sempre, che in realtà tutto il progetto SpaceX gira intorno al concetto di avere una seconda base su Marte, decisamente, passando per la Luna. Penso che questo sia l'obiettivo a breve, e penso che sia, insomma, esattamente quello che tutti si augurano riesca a ottenere come obiettivo, perché il fatto di essere presenti su un secondo pianeta e avere una città che è il suo obiettivo su un secondo pianeta garantisce,
sì,
appunto,
esatto,
o riduce la possibilità che un domani,
sì,
speriamo.
Sì, questo, diciamo, è la sua missione, lui, o almeno quella che ci dice, l'idea di Elon, che diciamo l'idea romantica di perché fondato queste aziende, perché ricordiamo che l'azienda di telecomunicazione Starlink è fondamentale anche per Elon. Infatti abbiamo visto nel terzo volo della Starship un mese fa, si hanno visto per la prima volta delle immagini dell'entrata del vettore Terra, dopo arrivare quasi all'orbita che loro avevano previsto di arrivare in questa terza prova. Abbiamo potuto vedere qualcosa che non si è visto mai nella storia, che è la creazione del plasma quando un obiettivo fondamentalmente comincia l'atmosfera terrestre e l'attrito genera queste temperature altissime che non essere contrarrestata come ben sai con piastrelle ceramica. Per la prima volta si è visto live la formazione di questo plasma derivato dell'attrito di questo vettore che cadendo sulla Terra. L'idea filosofica dietro SpaceX e il Starship, per Elon, abitiamo in un universo che ha 13,5 miliardi di anni, la Terra esiste da 4,5 miliardi di anni, e secondo lui è la unica specie che è con coscienza di sé, probabilmente l'essere umano, e in parole letterali lui vuole fare che questa piccola luce nell'universo vuoto persista e diventa una specie cosciente, con coscienza, per milioni. La unica possibilità, secondo lui, è altri pianeti e addirittura altre stelle, altri sistemi stellari. E quindi lui vuole creare questa caravana di Starship che a un certo punto dovrà arrivare a Marte e creare questa società, questa città di più di un milione di persone. Ovviamente questo.
Perché credo alla base Elon non pensi che la ragione per cui non siamo ancora stati visitati da altre specie extraterrestri, diciamo così, intelligenti, è perché in realtà ci sia questo great filter, questo grande filtro per cui una civiltà evolve, raggiunge un certo livello di intelligenza e poi scompare. E quindi di conseguenza si autodistrugge in qualche modo, che sia l'intelligenza artificiale o un virus o qualcosa, ne parleremo probabilmente nel nostro momento apocalittico, si arriva, diciamo, a questa scomparsa di questa specie. Quindi, appunto, essendo in varie parti del nostro sistema solare, magari in futuro in differenti sistemi solari, si dovrebbe ridurre al minimo questa possibilità. Certo.
Però ovviamente lui sì, ovviamente in questa parte ormai lo conosciamo, dice un sacco di cavolate e soprattutto no al senso.
Beep!
Sì, perché a volte è vero che fa delle genialità, e questo va detto, però pure a volte non ha una vera coscienza del tempo né delle difficoltà ovviamente da evitare. Ad esempio a Marte chiaramente dobbiamo ricordare che Marte ha è un terzo della gravità terrestre, non atmosfera. E soffre eventi solari radioattivi, bisognerebbe creare questa società sottoterra.
È rosso,
però
per
rosso a lui le piace, a lui le piace che sia rosso, questo l'ha detto in varie occasioni. Ovviamente questo è un obiettivo che richiede, perché ovviamente ci vogliono 26 mesi per fare che Marte e la Terra, diciamo, sono allineati, quindi il viaggio dovrebbe essere ogni 2 anni, e ci dovrebbe portare a Marte una costellazione, praticamente una caravana di starship. Quindi ci vorrebbe una produzione di 1000 starship all'anno. Questo significa, ovviamente, se deve standardizzare come le macchine la produzione di questi vettori giganteschi. Dovrebbero volare 3 volte al giorno, quindi in questo periodo nel quale i pianeti sono allineati si dovrebbe creare questa in orbita questa caravana di Starship, che devono essere anche refilate di fuel in orbita, anche qualcosa che non si è mai fatto e che nel terzo volo della Starship Elon ha riuscito a provare che si può fare. Era una richiesta della NASA, perché come ben sai, adesso tornando a Terra, questo vettore è qualcosa di magnifico per l'esplorazione spaziale. E la NASA ha fatto un contratto multimiliardario con Elon per un programma che permetterà, dopo l'ultimo arrivo dell'uomo alla Luna, permetterà di stabilire una piccola base lunare e di tornare a mettere il piede e lasciare una impronta in questo secolo sulla Luna. Questo è il programma Artemisa che farà in collaborazione con la NASA, con la Starship di SpaceX.
E da quello che dicevi, il discorso della Luna entra in gioco innanzitutto perché penso sia il modo migliore per testare molte di queste tecnologie è a 3 giorni di distanza, quindi insomma ci si arriva con poco, ma soprattutto può diventare appunto la base di lancio, perché avendo bassa gravità o gravità quasi irrilevante, è molto meno costoso, ci vuole molto meno, molta meno benzina, mi viene da dire, nei
Metano.
vettori, e quindi diventa molto più facile, soprattutto se si può, un po' di metano, e soprattutto se appunto come ormai è certo c'è acqua sulla Luna e quindi si può tirare fuori l'idrogeno e così via, quindi creare questo propellente,
Sì,
a
in
basso
questo
costo.
senso, ovviamente, in questo senso la NASA sarà un po' preoccupata, perché recentemente una riunione di Elon, che è stata anche pubblicata su YouTube con i suoi dipendenti di SpaceX, un po' diciamo, ha parlato di tutti i prossimi piani di SpaceX, ha parlato che anche lui vuole una base sulla Luna, quindi sembrerebbe che insieme a quella della NASA ci sarà, o almeno quelle sono le intenzioni di Elon, di creare la sua propria base lunare di SpaceX, che potrebbe avere senso ovviamente per ricerca e sviluppo delle nuove tecnologie, chiaramente spaziali. E l'ultima notizia, praticamente della settimana scorsa, un altro super contratto multimiliardario. Guarda caso, ovviamente, come ci possiamo aspettare, il governo o il Dipartimento della Difesa americana ha firmato un contratto con SpaceX per vettori Starship che possano essere vettori che possono arrivare a punti di conflitto a ogni punto della Terra, e portare materiale, esempio anche materiale, diciamo, di supporto a potenziali catastrofi climatici, ma fortunatamente probabilmente anche conflitti bellici. E questo permetterebbe portare tonnellate di materiale a qualche parte del mondo in 30 minuti. Quindi questo è un contratto che è appena stato pubblicato recentemente con il Dipartimento della Difesa. Ovviamente questo sarebbe anche un utilizzo, no, non parlo del bellico ovviamente, però per portare materiale necessario, cibo, gli altri somministri, posti ovviamente lontani e in poco tempo.
Sì, assolutamente, immagino che l'utilizzo in situazioni di catastrofi in cui, appunto, come menzionavi, c'è bisogno di un immediato supporto e aiuto,
questo potrebbe abbia utilizzare la NATO per
essere molto importante,
le necessità, certo, e fornire posti rapidamente.
Insomma, Elon sarà assolutamente estasiato dal fatto che tra i suoi innumerevoli record anche c'è anche quello che SpaceX è a tutti gli effetti la prima azienda interplanetaria, decisamente ambirà a diventarlo. Quindi, insomma, seguiremo, riporteremo che sia qui dalla Terra o da Marte un giorno tutta l'evoluzione di SpaceX, così come altri concorrenti, sono tantissime startup che seguendo diciamo le orme di Elon Musk stanno cercando di creare opportunità intorno appunto a questo mercato enorme che è quello dell'esplorazione spaziale. Vabbè, seguiremo decisamente gli sviluppi di SpaceX e così della tokenizzazione, riporteremo qui tutti gli ultimi aggiornamenti. Per quanto riguarda le notizie, diciamo, di oggi, in maniera molto veloce, cioè abbiamo ripetuto l'halving, abbiamo ripetuto, detto già all'inizio del lancio di Rune, il protocollo Rune, ne parleremo in una delle prossime puntate, stiamo preparando questo argomento. E poi la terza notizia che mi viene a dire, la scorsa settimana, lunedì, c'è stato il lancio dell'ETF ad Hong Kong, c'è stata l'approvazione più che il lancio. L'approvazione dell'ETF a Hong Kong che verrà lanciato a fine mese. Tu invece mi sembra che hai comprato il biglietto per un appuntamento importante, vero?
Infatti il cappellino non è il caso.
Ecco.
E la settimana prossima comincia il Comic-Con Poli, che in questi anni io l'ho visto praticamente dalla prima punta, è cresciuto tantissimo. Ormai non è solo un festival per appassionati dei fumetti, è diventato un festival internazionale di cultura pop e di arte visivo. Non vedo l'ora di andare con mio figlio. Anzi, avevamo pensato, Angelo, anche fare qualche video, qualche foto che possiamo mostrare ai nostri subscriptors. Le cose ci sono varie, questi anni ci sono varie novità interessanti per quanto riguarda artisti che vengono a firmare, a fare commissioni, disegni e firma dei lavori propri. Ci sta John Romita, che è talmente uno dei disegnatori più famosi e ovviamente interessanti della scena di Marvel, con il disegno e le storie dei personaggi come Spider-Man o Daredevil. C'è anche un spazio per la cultura coreana quest'anno, quindi non solamente la cultura pop coreana, ma anche la gastronomia. Questo mi interessa moltissimo. Ovviamente tutte queste le diverse sale e la mostra oltramare, che sono gigantesche e dedicate ovviamente al mondo del fumetto, che particolarmente è quello che interessa di più, videogiochi e altri per me mi fa tanto piacere quanto è cresciuto questo festival negli anni, che si faceva nel teatro. Qua nel castello di San Martino, un posto meraviglioso, però ovviamente che è diventato piccolo, però era veramente molto molto bello camminare, camminare per le sale del castello, no? Vedendo magari lamine di arte fumettistica. Quindi adesso ovviamente è diventato massivo, mi fa tanto piacere vedere gente giovane che ancora si interessa per fumetti. È cresciuto tanto la comunità, le cosplay, che tende a venire andando per la feria con i costumi fatti da loro, e quindi non vedo l'ora di andare e magari anche di mostrare qualche foto ai nostri amici, nel nostro. Dimenticavo una notizia, Elodie farà un'intervista a due, Elodie la cantante con Miro Van, quindi non so che cosa può uscire di questo partnership, però per i fan dell'Elodie e i fan di Miro Van sicuramente anche un evento test pronto.
Riporta anche su questo, noi siamo assolutamente aperti a tutte le notizie e informazioni. Diego, niente. E siamo quasi alla fine. L'ultima parte che vorrei coprire è la parte della cultura pop. Ne hai parlato qui in questo momento con il Comic Con, ma per quanto riguarda invece i film che ho selezionato questa settimana, mi sono concentrato sui film post-apocalittici, sperando di non arrivare mai a questa situazione, perché non penso sia una situazione confortevole. Ho scelto tre film che coprono un po' questo tema. Mad Max è il primo, è il secondo The Road, e il terzo è una serie in realtà, che è The Last of Us. Tu hai menzionato i giochi, la parte gaming, esatto, a Comic Con, quindi è interessante questa cosa che i film vengono oggi creati dai videogiochi. Queste sono tre interpretazioni molto diverse, appunto, di uno scenario post-apocalittico. Si parte da Mad Max, che è molto vecchio, il film è del 1979, se non vado errato, quindi parliamo di un Mel Gibson alle prime armi, penso che sia il film che l'abbia lanciato. È un film molto particolare, perché in realtà noi siamo abituati a pensare a un mondo post-apocalittico dove è una landa desolata, invece in realtà nel caso di Mad Max e si ha difficoltà a pensare che il film sia un film basato su un diciamo che abbia come background un mondo post-apocalittico. In realtà il primo Mad Max l'ho sempre ritenuto un prequel di quello che in realtà poi in Mad Max 2 diventa molto più evidente, la caratteristica post-apocalittica. So che a te è piaciuto Mad Max, non è un film che particolarmente mi ha entusiasmato, però capisco insomma che negli anni 70 in generale i film tendevano ad essere un po' più lenti, la storia veniva elaborata molto di più di come succede oggi, che si va subito all'azione. In realtà penso che l'evento importante nel film succede dopo a circa un'ora, quando insomma questa banda di motociclisti spoiler alert in questo caso, in questa banda di motociclisti fa arrabbiare Mel,
che era nel suo apice de uso delle pistole e mitre, quindi
cambiando completamente interpretazione della visione di un mondo apocalittico è The Road è assolutamente invece il film che descrive perfettamente quel tipo di scenario dove il mondo è completamente deserto, no? Tanto che i sopravvissuti passano il giorno a cercarsi di procurarsi da mangiare, quindi insomma Ed Road a me è piaciuto molto. È un film con Viggo Mortensen dove appunto c'è la storia di questo padre e figlio che sono on the road e devono cercare di raggiungere il sud dell'America, degli Stati Uniti, al caldo, e ovviamente in questo percorso succede di tutto e cercano insomma di aggirare tutti i vari ostacoli che si frappongono. Ma quello che mi è piaciuto molto è come viene rappresentato questo mondo post-apocalittico, con bande che scorazzano, da cui bisogna difendersi, c'è cannibalismo, insomma, e quindi e poi soprattutto c'è questa storia molto intensa tra il padre e il figlio, che secondo me è molto interessante. L'ultimo, che non è un film, una serie, invece The Last of Us, che ho scelto perché rappresenta invece una visione diversa. In questo caso il mondo finisce per colpa di un virus, un fungo in realtà, il Cordyceps. In questo caso il personaggio principale è rappresentato un attore che mi piace molto, non so se tu l'hai apprezzato,
sì,
Pedro Pascal.
Ha fatto anche The Mandalorian, la serie The Mandalorian.
Esattamente, e quindi niente, questo è stato il primo episodio, la prima serie, sicuramente ne seguiranno delle altre, e la cosa interessante è che è tratto dal videogioco omonimo The Last of Us, così come è stato fatto per Doom, è stato fatto per Warcraft e così via.
Qua come biologo devo intervenire, perché questo è l'Ophio Cordyceps, è un fungo che ovviamente esiste. La serie sta ispirata appunto nella natura, possiamo trovare questo comportamento zombie, che questo fungo può infettare o parassitare delle formiche, con insetti, e queste formiche si comportano in maniera completamente appunto come zombie, sono controllate da questo fungo fino a che fondamentalmente il fungo cresce per produrre un insetto e finisce per uscire. Quindi è interessante il concetto dietro questo videogioco, ma poi con la serie, che in realtà possiamo trovare esempi di questa azione.
Insomma, una sorta di mix tra Alien e il Covid. Questo conclude la nostra sezione della cultura pop e conclude anche la puntata, Diego. Siamo arrivati anche alla seconda.
Mi sono divertito molto, spero che anche tu, Angelo, e soprattutto i nostri scrittori, gli ascoltatori di questo podcast, che comunque potete sentire su Spotify, su Apple Podcast. Giusto?
Assolutamente, stiamo cercando di espanderci.
Come il Cordyceps.
E come hai detto tu, adesso siamo anche su Spotify. Esatto, entriamo. E sì, no, mi sto divertendo molto, Diego. Possiamo finalmente fare queste chiacchierate, non più dovendo aspettare l'estate, le possiamo fare ogni settimana, perché è molto bello. Vi incoraggiamo, vi chiediamo ancora una volta di iscrivervi, un like. Condividete e ci vediamo la prossima settimana. Diego, un abbraccio.
Un abbraccio, Angelo. Alla prossima settimana.